www.radiodigio.it e la storia continua. Viaggi straordinari di 90 anni fa. La difficoltà del ritorno dal Polo Sud. Purtroppo, al ritorno, le cose non vanno così lisce. Il Nautilus rimane prigioniero tra un masso che si è capovolto e la volta formata dalla superficie inferiore dei ghiacci. Nonostante la quasi limitata potenza dei motori, il sottomarino non può muoversi né avanti né indietro e nemmeno sfondare la crosta polare. Per un qualsiasi altro congegno del genere sarebbe stata la fine, sicuramente. Ma Giulio Verne non amava le conclusioni tragiche. Dalla nave miracolosa escono alcuni uomini dell'equipaggio, naturalmente rivestiti di scafandro, e questi uomini scavano una galleria nel ghiaccio. Intanto, per facilitare il loro compito, all'interno vengono iniettate contro le pareti della prigione strosce di acqua calda. Il lavoro si protrae per ben 4 giorni e l'aria nel serbatoio è stata compressa per soli 2 giorni. L'equipaggio rischia di perire asfissiato, ma le sofferenze vengono sopportate eroicamente, prima che la morte abbia fatto la prima vittima. Il Nautilus, sfondato il muro della prigione, si lancia a corsa vertiginosa verso i confini della barriera antartica. E l'avventura finisce lietamente per tutti, ma specie per l'autore. Torniamo adesso, se non vi dispiace, al capitano Wilkins e al suo disegno. Senza alcun dubbio, il capitano Wilkins si era ispirato al racconto del Verne. Solo egli aveva scelto come meta il Polo Nord invece che il Polo Sud. Ma in sostanza un viaggio sotto i ghiacci, al nord o al sud, presenterà sempre le stesse caratteristiche e le stesse difficoltà. Molti dubitano della possibilità di un viaggio simile. Pensate, 5.000 chilometri nelle tenebre del mare polare. Ma il comandante Giovanni Charcot, che compì, come forse ricorderete, a bordo del Pourquoi Pas tante avventure, ose spedizioni polari, era convinto che il tentativo sarebbe riuscito? E le profezie dello zio di Wilkins. E dice lo zio: conosco Wilkins, aveva dichiarato ad alcuni tecnici il comandante Charcot. Sotto ogni punto di vista è un uomo di indiscusso valore, di un esploratore perfetto. Benché il suo tentativo sia estremamente pericoloso, non è affatto chimerico e denota una conoscenza profonda delle condizioni in cui deve svolgersi una simile esplorazione polare. Wilkins riuscirà, ne sono certo. Bisogna ricordare però che il comandante Charcot, rispetto all'esploratore australiano, era una specie di complice. E proprio lui, lo Charcot, aveva fatto conoscere al Wilkins i romanzi di Giulio Verne. Un giorno, in un'intervista sulle possibilità di arrivare al Polo Nord in sottomarino, lo Charcot aveva fatto notare che le profezie di Giulio Verne erano ormai tutte confermate dalla realtà. Il comandante Wilkins legge l'intervista, si precipita da un libraio e compra le 20.000 leghe sotto i mari. Entusiasmo. E non potendo più arrestarsi sulla china della letteratura avventurosa, il Wilkins ricerca frettosamente negli archivi di famiglia e scopre niente meno che un suo antenato, l'anno di grazia 1623, ha predetto la costruzione dei sottomarini con i quali sarà possibile arrivare al Polo Nord. E dopo questa singolare scoperta, sembra che il comandante Wilkins fosse tentato di mettere in pratica il sogno scientifico dello zio. E così venne decisa la partenza. Ma bisognava anche ricompensare Giulio Verne della sua chiaroveggenza. E il comandante Wilkins dava sottomarino con il quale doveva compiere 37.000 chilometri per i mari, 5.000 dei quali sotto i ghiacci, il nome di Nautilus. Battesimo commovente, che conferiva alla spedizione qualche cosa di fantastico. Così scriveva un cronista francese. Se il sottomarino avesse portato semplicemente il nome di un paese oppure quello di un ammiraglio, la nostra immaginazione, senza dubbio, non si sarebbe tanto sbizzarrita. Ma come volete discutere con calma del viaggio di un battello che porta il nome di Nautilus? Questo gusto del romanzesco non aveva però impedito a Wilkins di preparare il viaggio nel modo più pratico e più scientifico. Una tale spedizione, aveva affermato il capitano Wilkins, è relativamente sicura e per gli uomini che vogliono, come noi, trasportare al polo 15 tonnellate di strumenti e 20 tonnellate di viveri, il sottomarino è l'unico mezzo di trasporto ragionevole. Naturalmente il Nautilus era stato attrezzato in una maniera tutta speciale in vista di una straordinaria corsa al polo. Lungo 52 metri e mezzo, dotato di una forza motrice considerevole, il Nautilus aveva un raggio di azione di oltre 12.000 chilometri. La sua velocità era di 25 chilometri l'ora sulla superficie delle acque e di 16 chilometri se immerso. Per maggiore sicurezza, un motore ausiliario era stato aggiunto a due motori da 500 cavalli e Wilkins portava con sé provvigioni sufficienti per 2 anni, benché la spedizione non dovesse in principio durare più di 2 mesi. Siamo lontani dalla velocità, dalla potenza, dalla capacità del vecchio Nautilus di 65 anni solo. Ma infine il Nautilus, il numero 2, non era poi un discendente troppo degenere. Naturalmente l'impianto era stato particolarmente curato a bordo del Nautilus 2 e si sperava che avesse potuto funzionare con regolarità e precisione anche quando il sottomarino fosse stato immerso. E grazie a una speciale cassa di immersione doveva essere possibile agli uomini dell'equipaggio di scendere in acqua per esplorare i fondi del mare e per effettuare riparazioni allo scafo del battello. Inoltre, passando da questa cassa, gli esploratori, muniti di scafandri e di apparecchi respiratori perfezionati, avrebbero potuto risalire alla superficie delle acque in caso di immediato pericolo. E durante la notte, allorché il Nautilus avesse navigato sulla superficie del mare, la nave avrebbe assunto l'aspetto di un favoloso faro galleggiante. Un immenso riflettore, munito di una lampada di oltre 5.000 candele, avrebbe illuminato l'oceano deserto in un vastissimo raggio. E quando il Nautilus avesse dovuto navigare sott'acqua, questo riflettore sarebbe stato sostituito da 2 potenti proiettori, la cui luce diffusa avrebbe preceduto il sottomarino. Questi proiettori dovevano illuminare il fondo del mare, che Wilkins si proponeva di osservare minutamente con i periscopi. www.redigio.it e la storia continua.